Cari fratelli e sorelle, il titolo dello studio di questa mattina è il seguente. Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Vogliamo leggere il testo di riferimento nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 7, dal versetto 47 al 49. Perciò i farisei replicarono loro: siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Ed ora una breve sintesi di quello che diremo. Per capire il valore di questo testo dobbiamo parlare un attimo della situazione nel momento in cui le parole furono dette dai farisei, dai capi religiosi. Gesù era arrivato a Gerusalemme alla festa delle capanne, la grande festa di autunno. Voi sapete che c'erano tre grandi feste annuali che richiamavano a Gerusalemme migliaia e migliaia di ebrei, di pellegrini, chiamiamoli così. Era la Pasqua, la festa di primavera, seguita dopo dalla festa della Pentecoste in estate, e poi c'era la festa delle capanne in autunno, che ricordava sia il soggiorno di Israele nel deserto, era un ringraziamento per i prodotti del suolo che Dio aveva dato. E allora Gesù predica, come al solito, va dove c'è molta gente, predica nel Tempio e la gente è divisa. Alcuni dicono: questi è davvero il profeta. Altri dicevano: questi è il Cristo. E poi altri ancora: ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide, da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua, e alcuni di loro lo volevano arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso. I capi, i sacerdoti, i capi del popolo, i farisei, gli scribi, cioè il clero, la crema del mondo religioso ebreo, voleva farla finita con Gesù Cristo, dava troppa noia. E allora gli mandano delle guardie a prenderlo, per arrestarlo. E le guardie, ricordate le parole che seguono, le guardie non hanno il coraggio di arrestare Gesù Cristo. Versetto 45 del capitolo 7. Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dei farisei, i quali dissero loro: perché non l'avete portato? Le guardie risposero: nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Ecco il motivo del mancato arresto di Gesù Cristo. Allora, il punto centrale del nostro studio stamattina è questo. Qual è il termine di paragone per capire Gesù Cristo, per capire la Bibbia, per accettare Cristo, per accettare la Bibbia? Perché la Bibbia è Cristo, è la parola di Dio. Qual è il termine? È indagare personalmente la Bibbia con l'aiuto dello Spirito, oppure rifarsi ai grandi uomini, ai capi religiosi, agli intellettuali? Beh, voi mi direte: ma che domande ci fai questa mattina? E io vi faccio questa domanda lo stesso, perché la risposta che dovrebbe essere scontata, cioè il termine di paragone, è la Bibbia. Dobbiamo consultare la Bibbia per accettare Gesù Cristo, e accettarla e indagarla personalmente. La risposta purtroppo per la stragrande maggioranza delle persone, parlo dei cristiani soprattutto, non è scontata per nulla. Ora le guardie ritornano quindi meravigliate, stupite, e abituate le guardie ad arrestare dei criminali, dei tagliagole, dei pretesi messia, dei banditi, dei ladroni, si trovano davanti a un profeta straordinario, calmo, solenne, in possesso di una forza straordinaria, moralmente parlando, e gli cadono le manette dalle mani. E allora tornano dai mandanti, che erano i farisei, biechi, cattivi, invidiosi, pieni di fiele, di veleno contro questo maestro Galileo che attirava l'attenzione di tutti e faceva dire alla gente: ma sì, ma è veramente lui il Cristo, è veramente lui il profeta che deve venire. Immaginatevi che musica per le orecchie di quegli invidiosi. E allora domandano alle guardie: ma perché non l'avete portato? Le guardie risposero: nessuno parlò mai come quest'uomo. E queste parole di risposta alla domanda cattiva dei farisei ha travalicato i secoli, è giunta fino a noi, e noi possiamo dire che nessuno parla mai come Gesù Cristo. Nessuno, nessun filosofo, nessun capo di religione. Cristo è unico. E allora rispondono questi arrabbiati, questi capi: siete stati sedotti anche voi? Guardate che cattiveria. La gente che ascoltava e apprezzava Gesù Cristo, per loro era gente sedotta, cioè incantata, imbrogliata. Per me, e non soltanto per me, questi, i capi, i farisei, avevano superato il tempo del non ritorno, erano andati troppo in là, non potevano più tornare. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo? Soltanto il Signore può stabilirlo, però noi possiamo dire forse. E allora subito dopo viene questa domanda: ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Cioè noi, che siamo gli addetti ai lavori, noi, teologi, noi, sapienti, che abbiamo la conoscenza delle sacre scritture, che siamo scribi, cioè gli amanuensi, che ricopiavano le scritture, noi, capi del Tempio, abbiamo forse creduto in lui? Per dire, ignoranti, se noi che siamo quello che siamo non abbiamo creduto in lui, ma che cosa volete venire qui a insegnarci voi, ignoranti? E questa rabbia molti capi religiosi ancora oggi la dimostrano verso i semplici testimoni di Cristo, che rimangono non sedotti da Cristo, ma rimangono atterrati dal suo amore, dalla sua sapienza. E allora questi capi farisei sbottano con una frase piena di disprezzo per il gregge, per le pecore: ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Non soltanto gli davano degli ignoranti, ma lì le dicevano pure. E questi sarebbero stati i capi di Israele? Sì, lo erano. Ufficialmente lo erano, ma in realtà erano i nemici di Israele. Infatti sta scritto in Giovanni capitolo 10 versetto 7 e 8: Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Altro che capi di Israele, questi erano ladri e briganti. Occupavano il posto di responsabilità religiosa, morale, di insegnanti del popolo, ma in realtà erano una cricca, scusate la parola un po' pesante, ma mi sembra molto adatta, erano una cricca di profittatori, di orgogliosi, di superbi, che occupavano quelle poltrone e ci stavano bene a detrimento del popolo. Questo popolino che non conosce la legge è maledetto. E se questo popolino che non conosce la legge non la conosceva, la colpa di chi era? Non era forse la loro, che si erano dimenticati nella loro boria di insegnare la legge, ma di insegnare non soltanto la lettera, ma soprattutto lo spirito della legge? Che diversità tra la considerazione di questi orgogliosi e la considerazione di Gesù. Come considerava le turbe Gesù? Capitolo 9 dell'Evangelo secondo Matteo, versetto 35 e versetto 36. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Questi farisei, questi capi di Israele, chiamavano le pecore di Israele popolino ignorante e maledetto. Gesù invece, vedendo le folle, ne ha compassione, e Gesù ha ancora compassione oggi delle folle, una grande compassione che lo spingeva a insegnare, a predicare, a guarire ogni malattia e ogni infermità fisica e spirituale. Che differenza tra atteggiamento di questi boriosi, di questi traditori della legge, e lo spirito di Cristo che ebbe compassione. Fratelli, qual è il nostro spirito oggi di fronte alle folle che non sanno niente di Dio, non sanno niente della parola di Dio e sono come pecore senza pastore? Qual è? È lo spirito dei farisei, lo spirito di disprezzo, di superiorità, oppure lo spirito di Cristo? Deve essere lo spirito di Cristo. Dobbiamo avere compassione per queste persone e fare con i nostri limiti quello che faceva Gesù Cristo verso queste folle. Ebbene, qui dice: questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Guardate la divisione nel popolo di Dio: c'è il clero da una parte, superbo, e dall'altro ci sono i laici, considerati alla stregua di bestie, sono da disprezzare. Questi avevano tradito la causa, questi erano dei servi pastori, non erano dei pastori. Gesù dirà nello stesso capitolo 10 dell'Evangelo di Giovanni: il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Se viene il ladro, si batte per difendere le sue pecore. Se invece è il servo pastore, quando viene il ladro, il servo pastore scappa. L'importante è che abbia il suo salario. Pecora più, pecora in meno, Gesù diceva le cose chiaramente, e già, perciò era odiato. Vorrei attirare la vostra attenzione su una citazione di Elena White a questo proposito, nel libro La speranza dell'uomo, alle pagine 345 e 346. La sorella White dice: Dio non costringe gli uomini a rinunciare alle proprie convinzioni. Egli pone davanti a loro la luce e le tenebre, la verità e l'errore. Sta a loro scegliere. La mente è capace di riconoscere la verità. Dio vuole che gli uomini decidano non sulla base degli impulsi, ma su quella dell'evidenza, attraverso uno studio attento di tutte le scritture. Se gli ebrei avessero abbandonato i loro pregiudizi e avessero accostato gli eventi della vita di Gesù alle profezie, avrebbero scorto una magnifica armonia tra le profezie e il loro adempimento nella vita e nel ministero dell'umile Galileo. Interrompo per alcuni attimi la citazione che riprenderò dopo. Ecco, il Signore dice che la salvezza, la conoscenza della verità, è una questione puramente personale. Dobbiamo indagare noi, studiare noi, non rifarci a quello che gli altri pensano di quello che è in esame. No, lo so, è più faticoso, sì, è più impegnativo. La gente, in realtà, parlo di quelli che non cercano il Signore, la gente così, la folla, il popolo, la gente è pigra, pronta a mangiare, a bere, a divertirsi. Non è che ci sia molta differenza fra la folla di un tempo e la folla di oggi. Non vogliono studiare, non vogliono darsi da fare. Molto più facile, molto meno impegnativo ascoltare quelli che, sono gli addetti ai lavori, loro sanno cosa bisogna fare, no? La Bibbia non dice questo, la Bibbia dice che ci deve essere un impegno personale, e qui dobbiamo dire che il protestantesimo, con tutti i suoi limiti, ha invitato l'uomo a leggere personalmente le scritture, e in un tempo di quasi totale analfabetismo alla fine del XV secolo ha messo in mano la Bibbia a tutti, ai contadini e agli artigiani, a tutti quanti, ai poveri, ai ricchi che avevano soldi ma non sapevano sempre leggere e scrivere. Qualcuno, anche dopo molti secoli, alla fine di un contratto metteva la croce e poi sotto il notaio diceva, fra parentesi, non sa scrivere perché nobile. Lui è nobile, che bisogno ha di sapere scrivere o leggere? Poi non tutti sapevano scrivere. Alcuni, come Carlo Magno, sapevano leggere ma non scrivere, perché scrivere è molto più impegnativo, molto più faticoso che leggere, almeno così si pensava a quel tempo. Riprendiamo la citazione. La sorella White continua e dice: oggi molti si ingannano come si ingannarono gli ebrei. I teologi leggono la Bibbia e la comprendono alla luce della loro mentalità e delle tradizioni, mentre il popolo non investiga per conto proprio le scritture e non ricerca la verità. Gli uomini non sono oggi più favorevoli alla verità di quanto lo fossero ai tempi di Gesù. Si ricercano anche oggi intensamente i beni terreni e si trascurano le ricchezze eterne. Non è un argomento valido contro la verità il fatto che essa non sia accettata da un gran numero di persone, o dalle persone più importanti, o persino dai capi religiosi. Una volta uno disse a un mio collega: ma voi avventisti quanti siete? E il mio collega rispose: se lei si converte saremo uno di più. La gente vuol sapere quanti siete. E Gesù cosa ha detto? Com'è il sentiero che dobbiamo prendere? È un sentiero stretto, tortuoso. Com'è la via che porta alla perdizione? Larga. Oggi noi diremmo è un'autostrada senza pedaggio. Ecco, molti sono quelli che la trovano. Pochi sono quelli che trovano, imboccano il sentiero che porta alla vita. Non è che le cose siano cambiate. Allora oggi noi viviamo in un tempo di grandi conoscenze teologiche, non soltanto scientifiche. Ci sono fior di teologi che studiano, ma che cosa studiano? Ieri sera leggevo una dichiarazione di un prete che è passato dal cattolicesimo al protestantesimo, un antropologo, tra l'altro un uomo di grande cultura, che diceva come fa la Chiesa Cattolica a fabbricare il clero, no? Parole povere. Cioè, prima anni di filosofia, anni di psicologia, poi si studia la teologia alla luce non della scrittura, ma alla luce della filosofia, che è la filosofia greca di Aristotele, che poi è entrata nel mondo romano ed è entrata nella Chiesa al tempo della grande apostasia. Ecco, gli intellettuali, i teologi di oggi, dice, studiano, guardate come è acuta la sorella White, dice, comprendono, e questi teologi, la Bibbia alla luce della loro mentalità, forgiata male da queste scienze che se prese con garbo, se prese onestamente, possono insegnare molte cose, ma non sono un sostituto della teologia. Non è la filosofia o la psicologia a guidare la teologia, semmai è il contrario. E poi il popolo, poverino, che non conosce niente, si affida ai capi. E quindi se i capi vanno in perdizione già con questi sentimenti, figuratevi dove va il gregge. E no, dobbiamo leggere noi. Moltissimi giudicano in base al numero delle persone che lo accettano. Non vi è mai successo di fare un'esperienza simile? Una volta mi ricordo, e io quando colportavo da ragazzo, come tutti i colportori, avevo molte occasioni di testimoniare. Ma che cosa vuole sapere lei? A quel tempo si dava lei anche ai ragazzi, no? Per dire, poveretto, cosa vuole sapere lei? Che parlavo della Bibbia, cosa vuole sapere lei? Perché i cardinali, i papi, buoni quelli, gli arcivescovi, ma perché non dicono le cose che dice lei? Ah, non lo so, ma io dico quello che dice la Bibbia. Una volta uno mi disse: ma scusi, perché Guglielmo Marconi non diceva le cose che dice lei? A me non importa cosa diceva Guglielmo Marconi, a me interessa cosa dice la Bibbia. Si affidano agli altri. Avete mai avuto questa esperienza anche voi, per dire, voi popolino ignorante che non conosce la teologia, maledetto? È lo stesso linguaggio. E mi ricordo quando a Plaesano, in Calabria, provincia di Reggio Calabria, non so se qualcuno di voi è stato a Plaesano, una chiesa molto fiorente in un piccolo paese che farà 3.500-4.000 abitanti. Allora un ragazzo che io avevo evangelizzato a Roma è andato là, ha fondato sta chiesa che ha riempito lì la provincia di Reggio Calabria. Il prete, un prete calabrese, tipo altro che ecumenismo, vi parlo di 40 anni fa, mentre era in corso ancora il Concilio Ecumenico Vaticano II a Roma. E allora questi ragazzi, questo ragazzo si riuniva con altri che avevano accettato la Bibbia sulla piazza e evangelizzavano gli altri ragazzi. Il prete forse gli ha preso una colica di fegato, non lo so io, è venuto fuori che sbuffava: ma che cosa ne volete sapere voi? Subito. Questo giovane, molto basso di statura, ma un gigante nella fede, dice: appunto, reverendo, io non so, mi spieghi lei cosa vuol dire? E lì incominciarono ad attaccare il sabato e il ritorno di Cristo e i morti che dormono, eccetera, eccetera. E quell'altro che era rimasto disarmato di fronte a tanta semplicità, a tanta fermezza e a tanto coraggio. Che cosa ne volete sapere voi? Appunto, ci spieghi lei? Ma che cosa volete che spieghino questi qua? Che sono educati a leggere nero e a dire è bianco, perché la Chiesa dice così. Oggi c'è una Chiesa là, c'è una Chiesa fiorente, ha riempito anche la Germania, perché nel nostro sud purtroppo non c'è lavoro per i giovani, o ce n'è poco, e quindi sono emigrati in Germania, in Svizzera, non so io, una bella Chiesa. Questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Che cattiveria, fratelli e sorelle, terribile cattiveria, la cattiveria di Satana travestito da ministri di culto, la cattiveria di quelli che odiano Cristo perché sono atterrati dalla sua grandezza, atterrati dalla sua sapienza, atterrati dalla sua potenza. E allora, visto che non possono annientarlo, lo odiano. Hanno odiato me, odieranno anche voi, disse Gesù. Se hanno ascoltato le mie parole, ascolteranno anche le vostre. E io vorrei concludere sempre parlando dell'amore di Gesù per la folla. Questa folla che oggi diventa sempre più numerosa e sempre più frastornata con tanti falsi maestri. Marco capitolo 6 versetto 34: come Gesù fu sbarcato vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Mentre la boria dei falsi capi spinge al disprezzo, alla maledizione addirittura, la compassione nostra che viene da Gesù deve spingerci non al disprezzo ma all'aiuto verso queste persone, a insegnare loro la verità. Dice: si mise a insegnare loro molte cose. I suoi primi uditori erano dei pescatori, delle madri di famiglia, analfabete, dei bambini, degli artigiani. D'altronde Cristo era stato un artigiano, grande maestro dei maestri, aveva tirato di pialla nella bottega del padre putativo per tanti anni. Insegnare l'amore per la parola di Dio. Questo amore per la parola di Dio si può avere facendolo oggetto di un'indagine personale per convincerci. E allora non soltanto possiamo nutrirci con questa parola, ma possiamo anche aiutare gli altri. Quante persone qui a Montaldo, nel nostro piccolo paese, venuti in contatto con noi, avendo udito la testimonianza dei nostri pionieri, dicevano: avete ragione. E una volta il fratello Croce, mio suocero, disse: bene, allora, visto che abbiamo ragione, perché non vieni anche tu in chiesa al sabato, perché non leggi la Bibbia? Ah no, perché no? Ma sa, mia moglie chissà cosa dirà. Probabilmente aveva mandato avanti la moglie perché voleva dire: chissà cosa dirà il prete. I capi religiosi di oggi cosa diranno? Ma dicono quello che vogliono. Loro dovranno rispondere a Dio nel giorno del giudizio. Chi si sarà vergognato di me, io mi vergognerò di lui. Quindi dobbiamo prendere una decisione personale, o riprendere, noi che conosciamo già l'Evangelo da poco o da tanto tempo, che il Signore ci dia questo spirito, fratelli e sorelle, questo spirito di ricerca, questo spirito personale che arricchisce, non salva soltanto, ma arricchisce la nostra mente, i nostri cuori, in modo che noi possiamo rispondere con la voce della verità. E davanti alla verità non c'è nessuno che possa resistere. Il diavolo, quando sente sta scritto, e lo diciamo con una vita di ubbidienza al Signore, il diavolo scappa. Le guardie dunque tornarono dai capi, dai sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: perché non l'avete portato? Le guardie risposero: nessuno parlò mai come quest'uomo. Perciò i farisei replicarono loro: siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Fratelli, attenzione che anche noi non ci poniamo come un termine di paragone agli altri. No, dobbiamo dire: sta scritto, come diceva Gesù. Cosa leggi? Cos'è scritto? Questo è il termine di paragone. Che gli uomini dicano quello che vogliono. L'importante è che la verità sia innalzata, sia vissuta da me, da noi, singolarmente. Che Dio ci aiuti a farlo. Amen.